Buongiorno a tutti. Ecco, innanzitutto ringrazio le suore di Radio Buon Consiglio per questa nuova puntata e chi è presente per ascoltare. Abbiamo scelto oggi un argomento storico. Fra una settimana la Chiesa ricorda un grande Papa, un Papa diciamo, fondamentale nella storia della Chiesa e nella storia, diciamo così, dell'Italia. Che è il Papa Giovanni Maria Mastai Ferretti, Papa Pio IX, proclamato beato da Giovanni Paolo II nell'anno 2000. È un Papa epocale. Innanzitutto ha avuto il più lungo pontificato della storia, perché ha avuto 32 anni di pontificato. Ci sarebbe quello di San Pietro. Ora, se San Pietro è morto nel 67 d.C., lo supera, perché San Pietro avrebbe fatto quindi 34 anni, perché anno 33, anno 67, sono 34 anni. Sappiamo che una parte degli storici dicono che invece è morto nella persecuzione, che è morto insieme a San Paolo non nella persecuzione del 67, ma in quella del 64. Se fosse morto in quella del 64, Pio IX vince la gara, perché diciamo così, vi sarebbero esattamente 30 anni di 31 anni di pontificato, 33-64, Pio IX ha fatto i 32, quindi ha vinto Pio IX. Se invece San Pietro è morto nel 67, ha vinto, ma al di là di queste gare, ovviamente, che lasciano il tempo che trovano, poi San Pietro è San Pietro, insomma, è un caso a parte, naturalmente. È chiaro che stiamo parlando del più lungo pontificato storico, diciamo così, non perché San Pietro non sia storico, ma perché comunque è San Pietro, è l'inizio di tutto. In fondo, ricordiamoci che tutti i pontefici romani, tutti i papi, sono Pietro, quindi come se Pietro fosse a parte in un certo senso, no? Perché nel momento in cui un cardinale viene eletto canonicamente dal collegio dei cardinali che con diritto di voto e accetta, diventa Pietro. In qualche maniera, questo non ce lo dimentichiamo. Quindi San Pietro fa un po' storia a sé. Quindi quello di Pio IX è il più lungo pontificato della storia, è seguito, se non vado errato, seguito proprio da Giovanni Paolo II, che sta a 78-2005, quindi sta a 27 anni, quindi sono ben 5 anni in meno, con tutto che invece Giovanni II ha avuto anche un lunghissimo pontificato. Quindi bene o male. Già questo. Ma poi al di là di questo poi ripeto, sono cose statistiche, anche se con una loro importanza storica, perché è chiaro, un pontificato di 3 anni è una cosa. Uno può essere anche un grandissimo papa, un grandissimo santo, un grandissimo uomo molto capace, ma se stai 2 anni, 3 anni o anche meno, puoi fare poco. Se ce ne stai 32, beh, allora il discorso cambia, diventi un momento storico epocale, no? Ma Pio IX è diventato un momento storico epocale anche proprio perché per le vicende che ha vissuto, per come le ha vissute, perché si è trovato a vivere la rivoluzione italiana. È il Papa del Risorgimento, diciamo così, anche se poi chiaramente è il nemico del Risorgimento, o il Risorgimento lo ha fatto suo nemico, lo ha fatto diventare suo nemico. E è il Papa che, suo malgrado, certo, non per colpa sua, questo è sicuro al 100%, dopo perlomeno dopo 1100 anni, ma in qualche modo si potrebbe far risalire perfino ai tempi di San Gregorio Magno e, come dicono certi storici, perfino a San Leone Magno, volendo. Ma comunque, diciamo, dopo almeno 1100 anni è il Papa che perde il patrimonium Sancti Petri. Vale a dire quello che noi volgarmente chiamiamo lo Stato Pontificio. Certamente non per colpa sua, non che Pio IX non abbia fatto degli errori nella sua vita, anche come Papa, perché infallibile non è nessuno, però almeno questo non gli si può imputare. Poi aver fatto degli sbagli, li ha fatti degli sbagli, ma tanto il risultato non sarebbe cambiato. E quindi il destino era un po' deciso, la rivoluzione, le forze della rivoluzione, la sovversione anticristiana, anticattolica, gnostica, liberale ed egualitarista, diciamo così, non potevano permettere l'esistenza dello Stato Pontificio. Già molti di loro volevano la diretta scomparsa della Chiesa dal mondo. Non avendo la forza di poter ottenere questo, hanno detto perlomeno buttiamola fuori d'Italia. E ci furono vari piani tra i rivoluzionari, chi voleva mettere la Chiesa alle Baleari, non so se a Ibiza o non so dove, ma insomma in ogni caso vogliono mettere la Chiesa alle Baleari, chi all'Elba, forse come memoria di Napoleone, chi addirittura voleva mandarla nel mondo australe e così via. Quindi c'è poco da fare, c'era poco da. Chi invece più intelligentemente già mirava alla sua distruzione, però non con gli attacchi fisici, quanto invece con la guerra alla religione, alla spiritualità, per cui ci fu tutta la politica della protestantizzazione dell'Italia, che avvenne da sud, via Malta, fatta dagli inglesi, quindi all'anglicanesimo in qualche maniera, e da nord, via Piemonte, che Piemonte, quello che sapete, è quello che ha fatto l'Italia, fatta più o meno dal mondo calvinista svizzero, o perlomeno protestante, in certi casi calvinisti, in certi casi protestanti, in certi casi valdesi. Ci fu un vero e proprio tentativo di protestantizzazione dell'Italia, ne parlo nei miei libri del passato, che comunque, certo, non andò in porto, ma che comunque fece danni. E fece entrare il protestantesimo in Italia, con le chiese, con i vari templi protestanti sparsi un po' ovunque, specialmente nelle grandi città, a partire da Roma. E chi la voleva appunto rimpiazzare con una nuova religione, la religione della nazione, la religione della patria. Chi già parlava, siamo negli anni dei tempi del positivismo, della religione della scienza. E questo per noi è molto interessante, perché la religione della patria in Italia ha avuto un suo sviluppo tra fine 800 col nazionalismo, inizio 900, che poi porterà alla prima guerra mondiale, che poi porta al fascismo, e poi cade nel disastro della seconda guerra mondiale, la guerra civile, e quindi poi la patria, prima troppo esaltata, poi è stata troppo dimenticata. Invece quello che tutti noi viviamo in qualche maniera è invece il culto della scienza, lo stiamo vivendo in maniera tragica, più che mai tragica, è devastante, visto anche i livelli in cui la scienza è praticamente arrivata oggi. Per cui praticamente in qualche modo abbiamo appunto una vera e propria guerra alla religione e alla fede cattolica. Poi c'erano anche quelle idee che volevano direttamente distruggere Pio IX, ammazzarlo. Tra questi c'era un simpatico soldato, non so se l'avete mai sentito nominare in vita vostra, si chiamava Giuseppe Garibaldi, non so se. Il quale propose non al bar parlando con Bixio, i figli e qualche altro scapestrato, ma al Parlamento del Regno d'Italia, in un famoso discorso, disse: sono pronto ad andare a Roma e sparare a quel metro cubo di letame, rivolgendosi a Pio IX. Ma questo chi l'ha detto? Qualche delinquentello da 4 soldi? No, ve l'ho detto Giuseppe Garibaldi al Parlamento del Regno d'Italia, cioè agli atti, atti parlamentari, per cui, per dire. Quindi, come vedete, c'era un po' di tutto, evidentemente. Pio IX si è trovato a dover affrontare tutto questo. Però ridurre la figura di Pio IX esclusivamente, come dire, all'aspetto del Risorgimento sarebbe anche sbagliato. Tutti coloro che hanno affrontato Pio IX, gli storici, sono vari, penso a Pelzar, ma penso a tanti altri, a Mencacci, fino ad arrivare agli storici più moderni, i quali sono più attuali, voglio dire, più vicini a noi, i quali naturalmente ne parlano sostanzialmente male, anche quando fanno finta di parlarne bene, come Giacomo Martina. E tanti altri, tutti questi storici mettono in risalto la vastità del suo pontificato a 360 gradi, come Papa, come capo della Chiesa, è il Papa che, non dimentichiamo, da solo ha fatto due dogmi, mica uno. Cioè, già dal Concilio di Trento a oggi, quindi ormai sono quasi 500 anni, e mancano molto, non moltissimo. Il Concilio di Trento comincia nel 1545, quindi insomma, non è che manchi tantissimo. Sono 480 anni, 481 anni, insomma, ecco, quindi ci siamo, quasi 500 anni fa. In questi ultimi quasi 500 anni, la Chiesa ha proclamato tre dogmi, tre in 500 anni, tre. Due ha fatti più loro. Questo per far capire, diciamo così, l'importanza. Due dogmi, di cui due dogmi di portata capitale, specialmente il primo, perché il primo dei due dogmi fu proclamato l'8 dicembre del 1854 ed è naturalmente l'Immacolata Concezione di Maria Santissima, fatto in un contesto di questo ho già parlato, in un contesto di guerra totale, non solo da parte del Risorgimento, di Cavour, dei piemontesi, dei liberali e tutto il resto, ma fatto in un contesto di guerra totale, perché siamo ormai in pieno liberalismo, con già avanzano idee marxiste e anarchiche, ma soprattutto quello che è il nemico più feroce, ormai di incipiente e anche abbastanza iniziato, positivismo. E quindi figuriamoci l'Immacolata Concezione, quindi il peccato originale, quindi Adamo ed Eva, il serpente, possiamo immaginare, no? Il clima che naturalmente tutto questo. E lui ha avuto il coraggio di farlo, esattamente come in quello stesso clima peggiorato, perché nel frattempo erano passati 15 anni, quindi è molto peggiorato, alla vigilia della stessa caduta, poche settimane prima della caduta dello Stato Pontificio, Pio IX, 2 mesi prima, Pio IX, il 18 luglio del 1870, esattamente 2 mesi, 2 giorni prima della caduta dello Stato Pontificio, Pio IX proclama il dogma dell'infallibilità papale. Quindi è ancora peggio, oh, il Papa infallibile. Da qui poi, naturalmente, a parte tutte le scemenze laiciste, massoniche, liberali su questo dogma. Il guaio di questo dogma, ahimè, amici cari, permettetemi di dirvelo, è che purtroppo oggi il mondo liberale, marxista, non tanto marxista, diciamo liberale giacobino, massonico, di oggi. Nemmeno ne parla più, nemmeno sa più questo, ma cosa la ricorda? Le scemenze vengono dette negli ambienti cattolici su questo dogma, perché dicono tante di quelle idiozie stratosferiche che chiaramente fanno più danno ancora dei nemici della Chiesa sul dogma dell'infallibilità pontificia. Magari dopo, se c'è tempo, mi ci soffermo un attimo. Però questi due dogmi, praticamente, l'Immacolata Concezione di Maria Santissima e l'infallibilità pontificia, infatti, più dopo. È il Papa che ha scritto l'enciclica Quanta Cura con il sillabo, con quelle 80 proposizioni di condanna di tutto il mondo, di tutto non il mondo, ma di tutta l'ideologia moderna, condanna totale del liberalismo, del relativismo, del nazionalismo, del socialismo, dell'anarchismo, del comunismo. Ma soprattutto anche all'interno della Chiesa stessa, di qualsiasi forma appunto di democraticismo non, come dire, non corretto, non finalizzato al bene comune, ma finalizzato all'acquisto di potere da parte di congreghe, di oligarchie, di comunque le vogliamo chiamare, di gruppi di potere, con la facciata andiamo a votare. A quei tempi poi andavano a votare l'1%, il 2% della popolazione, non ce lo dimentichiamo, oltretutto. Per cui chiaramente era una vera e propria condanna ed è, e perché è importante? Tanto perché, sai, i papi, i documenti di condanna nel 700, nell'800 soprattutto, e ancora fino alla prima metà del Novecento, cioè finché con il Concilio Vaticano II non è cominciata la Nouvelle Église, ebbene, i papi hanno fatti tanti. Però il problema di fondo è che Pio IX, a mia opinione, lo dico anche in un libro che è uscito proprio in questi giorni, in cui studio il problema del Papa eretico e tante altre questioni anche attuali, Pio IX impugna l'infallibilità. È una di quelle condizioni, appunto, qui torniamo al discorso di prima del dogma dell'infallibilità pontificia, è una di quelle condizioni nelle quali il Papa impugna l'infallibilità. Ed è interessante che sempre se volessimo partire dal Concilio di Trento in poi, la sua opera della Chiesa precedente, ma partiamo negli ultimi 500 anni, come dato simbolico, dei 500 anni sono tanti, amici cari, insomma, no? Un mondo, un'epoca. Partendo dal Concilio di Trento in poi, io credo che sia l'unica volta che un Papa impugni l'infallibilità pontificia. Questo fa capire anche tutte, appunto, come dicevo poco fa, le stupidaggini che vengono dette riguardo il Papa, perché vuoi il Papa infallibile? Ma esiste un uomo infallibile? Non è una barzelletta l'infallibilità pontificia, avviene a determinate condizioni, quattro, e queste condizioni sono assolutamente difficilissime da accadere. E comunque i papi hanno, c'è una gradualità, è prevista proprio dalla dottrina della Chiesa, esplicata nel dogma del 18 luglio del 1870, è prevista una gradualità di, diciamo, di impegno dell'infallibilità, in quasi una percentuale. Arrivare all'infallibilità vera e propria totale è condizione difficilissima, difficilissima, ma non impossibile. Ed è proprio nella Quanta Cura che si può, a mia opinione, l'opinione di tanti, insomma, anche se c'è chi contesta questo, è chiaro. Però, se uno legge come dire, le regole del gioco, cioè, in un certo senso, passatemi la battuta, cioè quali sono le condizioni perché perché un Papa possa impegnare l'infallibilità in assoluto, bene la Quanta Cura, le condizioni della Quanta Cura corrispondono, c'è poco da fare, e quindi a quel punto cioè, non vedo perché non debba ammetterlo, se no perché non gli piace la Quanta Cura, perché condanna il mondo moderno, ecco, diciamo così. E quindi di fatto praticamente è un Papa che si erge, capite? Già solo per tutto questo si erge tutti quanti gli altri. Ma poi è il Papa che ha iniziato la restaurazione della Chiesa in Inghilterra. Questa è una cosa enorme, enorme, perché l'Inghilterra è stato il paese più atroce. Bene o male, i protestanti tedeschi, svizzeri, questi ambienti diciamo così continentali. Poi se vogliamo anche appunto scandinavi, olandesi, cioè, il protestantesimo continentale, chiamiamolo così, ha sicuramente perseguitato i cattolici e ne ha ammazzati un grande numero, anche di santi, martiri, senza dubbio. Però poi, passato gli anni cruenti, i decenni cruenti del Cinquecento, dello scontro, comunque si è arrivati a una convivenza, soprattutto in Germania, perché poi la Germania. Se per due terzi era passata al protestantesimo, per un terzo era rimasta cattolica, quindi non è che poteva, cioè è ovvio, devi per forza convivere a quel punto, è evidente, ma anche in altre zone. Invece era proprio l'Inghilterra, l'isola, sono proprio loro, soprattutto in modo particolare, già con Enrico VIII, ma soprattutto da Elisabetta in poi, quindi nella seconda metà del Cinquecento, che la persecuzione diventa terribile e la Chiesa non ha avuto più possibilità di esistenza. E quindi è stato un merito immenso che 300 anni dopo, Pio IX, è riuscito a rimettere piede, in Inghilterra, creando poi quel cattolicesimo inglese, britannico, che ci ha dato degli uomini eccezionali, insomma, sia a livello ecclesiastico e ancora più in qualche modo a livello laico, come letterati, insomma, solamente i nomi di Tolkien, Chesterton, Lewis, e altri, cioè, è una cosa no, meravigliosa. E quindi, insomma, e tanti altri, poi non voglio citare Oscar Wilde perché una vita come ha fatto quello non può essere citata a esempio, però anche lui alla fine, insomma, per dire, quindi ha avuto tutto un seguito anche proprio tra l'intelligenza, per usare una parola marxista, illuminista, anche proprio marxista, per prima ancora che illuminista. Inglese, e quindi è un merito enorme. Oggi in Inghilterra comunque c'è un certo cattolicesimo, c'è un certo cattolicesimo, certo, minoritario, questo è ovvio, ma in realtà minoritario per modo di dire, perché tanto l'anglicanesimo è scomparso, nel senso che l'inglese non più nulla. Quindi quelli che cercano la fede, oggi come oggi, non è che vanno a cercare l'anglicanesimo, se non per tradizione familiare. Quindi tornano alla Chiesa e se avessimo. E se avessimo una Chiesa che, come dire, non odiasse fare apostolato, cioè quello che è il suo mandato stile natura stessa della sua esistenza, il cosiddetto proselitismo, si potrebbe forse riconvertire l'Inghilterra, praticamente. Ma questo non accade perché, per ragioni presenti che adesso non possiamo qui approfondire. Per cui, diciamo, di fatto, in qualche modo, anche questo è un grande merito. Un altro grande merito è proprio portato la Chiesa, cioè la Chiesa tramite i missionari, ovunque, tutti i grandi missionari dell'Africa dell'Ottocento, di quei decenni che vanno a portare Cristo, che costruiscono le loro missioni, non è solamente Daniele Comboni, ma tanti altri che rischiano la vita, tutti coloro che vanno in Asia, diciamo così. È stato un Papa veramente universale, che ha retto la Chiesa in maniera universale. In occasione della pubblicazione della Quanta Cura, lui chiamò a Roma, tutti i vescovi del mondo, soprattutto gli asiatici, per la celebrazione dei martiri giapponesi, e il governo italiano proibì che venissero, ma erano arrivati da, cioè, a quell'epoca americani non c'era ancora l'aereo, non è che vabbè, parto da Tokyo, insomma, quante so, 10 ore, 12 ore, quello che è, se mi entra 10 ore, arrivo, insomma, poi riparto, no, era per nave, era per nave, e non c'era nemmeno Suez ancora, perché sarebbe stato fatto di lì a poco, per cui. Scusate, per cui praticamente venivano, e questo fa capire proprio l'afflato universale di quest'uomo, della cura che ha avuto anche in qualche modo della fede spirituale, dell'apostolato, delle parrocchie, dei vescovi, anche se cominciava anche egli a intravedere all'interno della Chiesa stessa una certa, come dire, una certa, l'affermarsi dei cattolici liberali, anche tra i vescovi e forse anche tra qualche cardinale, soprattutto magari francese, soprattutto famoso, molto famoso a quei tempi. Questo lui lo potrà riscontrare. Già ne ebbe un riscontro quando decise appunto di fare il dogma dell'Immacolata Concezione, un dogma antichissimo, cioè una questione antichissima che aveva diviso la Chiesa per secoli, no? Il famoso scontro tra macolisti e immacolisti, cioè vuol dire. Gli Immacolisti erano soprattutto i francescani che portano avanti appunto la lotta per dichiarare che Maria era senza Immacolata, era senza peccato originale, e invece i Domenicani che si erano schierati, che in qualche modo sulla scia di San Tommaso d'Aquino affermavano che invece Maria aveva comunque anche lei il peccato originale, non perché ce l'avessero con la Madonna, anzi, i domenicani sono quelli che hanno introdotto il rosario nel mondo, quindi già questo dice tutto, ma per un ragionamento teologico per il quale, un poco astratto, per il quale se ci fosse una creatura nata Immacolata Concezione, vorrebbe dire che allora la redenzione di Cristo non sarebbe più universale, perché una creatura, diciamo, essendo nata senza peccato originale, essendo stata concepita, scusate, senza peccato originale, in pratica sfugge alla redenzione. L'obiezione teologicamente era anche sensata, diciamo così. Alla fine la soluzione, come sappiamo, queste cose si sanno, fu che Maria Santissima fu concepita senza la macchia originale, la macchia del peccato originale, in virtù dei futuri meriti della redenzione di Cristo. Quindi anche lei è stata redenta da Cristo e quindi la redenzione rimane universale. Questa è stata, diciamo così, appunto, la spiegazione ufficiale della Chiesa, e pertanto poi Pio IX ha sciolto. Ebbene, comunque, stavo dicendo, anche in occasione del dogma dell'Immacolata Concezione, lui già lì poté vedere che una certa parte dei vescovi del mondo non rispondeva, nel senso che, diciamo, la maggior parte si dimostrò favorevole alla proclamazione del dogma. Qualcuno convintamente, qualcuno dicendo forse i tempi non sono adatti, ma capiamo che Vostra Santità ha questa esigenza, ha fatto un voto quando stava a Gaeta prigioniero, cioè ospite di Ferdinando II di Napoli per sfuggire a Mazzini e Garibaldi, no? Per non essere fucilato anche lui da Mazzini e Garibaldi, ma soprattutto per salvare la Chiesa, naturalmente, questo è il motivo fondamentale. E praticamente fece il voto alla Madonna di se io torno a Roma, uno stato pontificio che si restaura tutto, io faccio il dogma dell'Immacolata Concezione, è il voto del famoso voto, il fatto di darsi a un dipinto dell'Immacolata Concezione che sta nella chiesa di San Francesco a Gaeta, quella proprio sul mare. Insomma, chi va a Gaeta vada a dire una preghiera, perché lì ha avuto l'ispirazione Pio IX del dogma. E quindi comunque accettano. Poi c'era una parte che diceva, ma noi, sì, cioè, noi crediamo che Maria sia Immacolata Concezione, però santità, non sono i tempi, già siamo in guerra col mondo, il Piemonte c'è Cavour, la Francia c'è Napoleone III, liberale massone. Non parliamo del mondo protestante, la Prussia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, FIFA, Messina, Equivec, questo pure in, ah no, non stavano ancora in guerra civile gli Stati Uniti, questo no, però comunque era un mondo lontano, cioè, non ci andiamo a invischiare in queste cose, insomma, erano quelle chiaramente, ovviamente sono tutte scuse, non avevano fede in questo dogma, o perlomeno non gliene importava nulla. E poi c'erano pure quelli lì che dissero no. Maria non è Immacolata Concezione. Quindi c'è anche chi disse no, c'è poco da fare, non possiamo fare dogma, una cosa che non è assolutamente certa. E quindi praticamente già lì cominciò a rendersi conto, però poi Pio IX non era certamente una tempra eroica lucidissima per quello che riguarda la politica, questo è sicuro. Per l'aspetto politico, del fatto che lui era un papare, non ce lo dimentichiamo, era stato pontificio, come re. Però dal punto, quello che era dal punto di vista spirituale e dottrinale erano assolutamente chiarissime e man mano che va avanti nella vita diventano sempre più chiare e sempre più determinate. E primo, dopo tutto quello che aveva passato di terribile, dal 48 in poi, con la rivoluzione italiana, con la guerra dell'indipendenza, Pio IX decide di andare avanti per la sua strada. Se ne accorgerà ancora di più Pio IX, già con la nel 60, 1864, con la quanta cura il sillabo, quando vedrà la sottile, silenziosa ma concreta ritrosia di vari vescovi a diffondere il sillabo nelle loro diocesi, in varie parti del mondo. Ma soprattutto se ne accorgerà quando li chiama tutta a Roma per fare il Concilio Vaticano I, nel 1869-70, il Concilio Vaticano I, che doveva. Che avrebbe dovuto portare al dogma dell'infallibilità pontificia. E lì ci fu una vera e propria alzata di scudi di tutto un mondo che, mentre con Immacolata Concezione la maggior parte disse di sì, di quelli che dissero di no, la maggior parte disse no, noi ci crediamo, ma non è il momento, vabbè, trovano insomma, e un piccolo gruppo disse no, non ci crediamo. Con il dogma dell'infallibilità pontificia invece ci fu una guerra. Un vero e proprio scontro, una parte notevole, diciamo, dei vescovi del mondo, inutile dire che soprattutto i francesi, i tedeschi, i belgi, spesso sempre loro naturalmente, anche gli americani e così via, erano contrari. Cioè, assolutamente, è un dogma, non è solamente il fatto che non è il momento, perché siamo nel 1870, il socialismo, l'anarchismo, il positivismo, il liberalismo e tutte queste cose, è proprio che non ci siamo. E Pio IX si impunta, possiamo dire, se mi si passa il paragone, è un po' matematico, che Pio IX sta al Concilio Vaticano I, come Giovanni XXIII e Paolo VI stanno al Concilio Vaticano II. Solo che il Concilio Vaticano I, nella fedeltà alla tradizione e alla verità di sempre, il Concilio Vaticano II, nell'apertura al mondo e nel cambiamento della Chiesa, della Nouvelle Église, con la Nouvelle Théologie, con la Nouvelle Messe di lì a poco, la nuova Messa, e con la nuova Pentecoste. Alla fine, cosa voglio dire con questo paragone? Voglio dire che la maggioranza, anche del Concilio Vaticano II, la maggioranza dei vescovi, dei cardinali, vescovi, non era affatto favorevole allo spirito del concilio. Ma chi mise l'acceleratore sul treno, si fa così, punto e basta, e quindi si decide, furono Giovanni XXIII e Paolo VI. Il concilio Vaticano II è stato quello che è stato, perché così lo hanno voluto Giovanni XXIII e Paolo VI. Qualsiasi ricostruzione per la quale sono stati gabbati, imbrogliati, sciocchezze. Chi conosce bene la storia sa perfettamente che il concilio è andato come quei due papi volevano che andasse, soprattutto poi Paolo VI in modo particolare. Si dice che Giovanni XXIII, prima di morire, qualche resipiscenza l'avesse avuta, ma ormai era troppo tardi. Paolo VI ha fatto tutto il resto. Beh, questo equivale alla stessa maniera al concilio che venivano prima con Pio IX, però dall'altra parte del Trento, nell'altra direzione. Se mi si passa una battuta ormai antiquata, mentre il treno del Concilio Vaticano II andava verso sinistra, il treno del Concilio Vaticano I andava verso destra. Se così si può dire, passatemela, è una battuta naturalmente, prendetela per quello che è, ma per far capire. E lì Pio IX che insiste e porta avanti questo treno nella proclamazione anche del secondo dogma del suo pontificato. E quindi diciamo è un papa che poi anche da un punto di vista della sua spiritualità, anche dal punto di vista della sua spiritualità, ha avuto, diciamo così, papa sicuramente religioso, sicuramente di profonda fede, lo si è sempre visto in preghiera, girava sempre per le chiese di Roma, è costantemente amato da tutto il popolo. Anche nei momenti difficili del 48, ma poi soprattutto poi dopo con la guerra di Cavour, la seconda guerra di indipendenza, gli eventi anche, diciamo così, le spedizioni di Garibaldi, nel 67 per l'istoria di Mentana e poi fino al 1870 finché ha potuto uscire qualche giorno prima del 20 settembre, poi ha dovuto chiudersi in Vaticano per forza. E quindi praticamente lo si è visto sempre in preghiera, sempre nelle processioni, un papa d'altri tempi, che l'ultimo papa, forse per certi versi d'altri tempi, che ha potuto liberamente fare il papa a Roma nella sua città, è l'ultimo papa re. Anche qui, per essere precisi, occorre fare una specificazione, vale a dire, tutti quanti gli storici dicono appunto che Pio IX è l'ultimo papa re perché perde lo stato pontificio. In un certo senso questa frase è ambivalente, in un certo senso è vera e in un certo senso assolutamente falsa. È vera da un punto di vista prettamente materiale, storico, concreto, fattuale, voglio dire, ecco, fattuale non materiale, fattuale, cioè nel senso che prima c'era lo stato pontificio e poi hanno tolto. E col 20 settembre si chiude il Vaticano, poi gli concederanno i famosi 0,44 km quadrati di territorio, vale a dire il Vaticano, il Laterano e Castel Gandolfo, e a quel punto, bene o male, diciamo così, Papa sta lì dentro. Quindi non è più re nel senso che non ha più un vero e proprio territorio minimale di governo. Ma in realtà questa, quindi storicamente, fattualmente, insomma, si può un po' dire, però in realtà da un punto di vista dei principi non è affatto così. Lo Stato Pontificio esiste, si chiama, ha solo cambiato nome, è il territorio, si chiama Santa Sede o Santa Città del Vaticano, fate voi. Ha 0,44 km di territorio, ma ha un suo territorio, ha un sovrano. Che è un monarca assoluto, è un capo di Stato a tutti gli effetti, ha le nunziature in tutto il mondo, riceve ambasciatori da tutto il mondo, ha una bandiera, ha un inno nazionale, bellissimo, non ha una moneta, questo è vero, si rifà alla moneta italiana, per cui prima la lira e poi disgraziatamente la nostra rovina immensa a questa schifezza dell'euro che ci hanno propinato. È in qualche modo un sovrano a tutti gli effetti. Per ricordare 10 anni fa, con gli eventi, ormai 12 anni fa, con gli eventi di Batilite, lo scandalo Gabriele, vi ricordate, di Benedetto XVI, scoprimo che c'erano anche le carceri. Noi in fondo non lo sapevamo, ma ricordate che il cameriere Gabriele fu messo in carcere. Quindi voglio dire, ci sono anche le carceri, quindi c'è un'autorità giudiziaria, non è che qualcuno può mettere in carcere un'altra persona, solo lo Stato può mettere in carcere. Quindi vedete che evidentemente è lo Stato Pontificio, non si chiama più Stato Pontificio, ma si chiama Santa Sede o Santa Città del Vaticano, ma è uno Stato. Pertanto chi lo comanda è un re, perché non è Presidente della Repubblica, non è che finora, non è, diciamo così, che viene eletto dalle Camere, non è che viene eletto per suffragio universale dal popolo, non è che dura in carica un tot anni, finora. E quindi è un dato di fatto oggettivo che il che il Papa è ancora re, ovviamente non si usa più questa dicitura, questo già da molto tempo. Poi, da quando Paolo VI decise simbolicamente di togliersi la tiara, anche simbolicamente come un re che si toglie la corona, no? Però in realtà re è, perché i papi si sono tolti la tiara, ma comandano come prima, e qualcuno che oggi sta a Santa Marta comanda molto più di prima, quindi senza pietà. Quindi c'è poco da fare. Il potere esecutivo ce l'hanno sempre, in qualche modo, e anche all'interno della città del Vaticano, anche quello legislativo, e perfino per certi versi quello giudiziario, perlomeno anche se viene demandato delle commissioni apposite, ma sempre dal Papa deriva, non ce lo dimentichiamo. Quindi, in qualche modo, sono ancora re, anche perché il Papa è vicario di Cristo e Cristo è re dell'universo, naturalmente. Poi che l'attuale Francesco si sia tolto il titolo ufficiale di vicario di Cristo è una sua scelta, ma ancora fino a Benedetto XVI i papi si definivano vicario di Cristo e Cristo è re. Quindi vedete che in bene o male anche questa cosa del papa re è fino a un certo punto, però in un certo perché lo Stato non è scomparso. Non è una cosa che è scomparsa, tipo l'impero romano d'Occidente a un certo punto scompare, non c'è più. Tant'è vero che poi 3 secoli dopo, praticamente, uno dei più grandi uomini di tutti i tempi, il re dei Franchi Carlo Magno, restaura l'impero, perché comunque è scomparso. Per cui non possiamo dire che Carlo Magno è, diciamo, immediatamente consecutivo a Romolo Augusto, l'ultimo imperatore romano, perché passati 3 secoli, quindi 3 secoli c'è il vuoto, e quindi con Carlo Magno inizia una cosa nuova, si chiamerà Impero Romano, anzi si chiamerà prima Impero Carolingio, poi Impero Romano, poi Sacro Romano Impero. D'accordo, riprende il nome di Impero Romano, però è un'altra cosa, e il fondatore è Carlo Magno, non si può collegare con Traiano, chiunque altro sia, giustamente. Qui invece c'è una continuità che non si è mai spezzata, ha cambiato il territorio ma non si è mai spezzata. Pio IX, quindi, comunque tornando a noi, di fatto diventa in qualche modo nel 20 settembre del 70, chiuso in Vaticano, passerà gli ultimi 8 anni della sua vita accerchiato da tutto e da tutti, ma tenendo duro, non accetterà le condizioni del risorgimento, vale a dire l'accettazione del fatto compiuto, egli scomunica tutto e tutti, aveva già scomunicato nel 1960-61 Vittorio Emanuele II, Cavour e tutti quanti gli altri, Cavour è morto scomunicato così come tutti quanti gli altri, sappiamo che aveva un sacerdote amico che gli diede la comunione, la soluzione disobbedendo al Papa, ma non è che il sacerdote può togliere una scomunica papale, quindi Cavour è morto scomunicato, esattamente come sono morti scomunicati tutti quelli morti nel frattempo. Poi nel 1870 non solo la scomunica, ma la rottura dei rapporti, la completa rottura dei rapporti con il rifiuto della legge sulle guarentigie imposta dallo Stato italiano unilateralmente, il motto né eletti né elettori, vale a dire i cattolici italiani con il nuovo Stato, il Regno d'Italia, non potevano avere nessuna partecipazione, non dovevano avere nessuna partecipazione né elettori né, diciamo così, attiva né passiva, quindi praticamente non si poteva appunto, in alcun modo partecipare e questo durerà fino a San Pio X, il quale invece comincerà ad aprire con il patto Gentiloni, poi dopo la prima guerra mondiale ci sarà la nascita del Partito Popolare di Don Sturzo e fine ai patti lateranensi. Però intanto, sotto il regno degli anni di Pio IX, la decisione è questa, la Chiesa è messa da fame, perché furono sequestrati i beni di tutti gli ordini religiosi, le case generalizie, i generali scrivevano dei vari ordini, scrivevano a Papa dicendo qua noi non abbiamo i soldi per dare da mangiare ai sacerdoti, alle suore, alle monache, ai frati, che dobbiamo fare? E Pio IX dice, e la risposta di Pio IX era digiunerò con voi, non si può cedere, evidentemente. Per cui furono in qualche modo scelte effettivamente drammatiche, naturalmente. E questo uomo, ecco, mi avvio un po' verso la conclusione della descrizione, è un uomo che per poter essere giudicato, non si può giudicare, non si può fare un giudizio, come dire, complessivo, perché è un uomo troppo, come dire, che ha dovuto giocare la sua vita su una scacchiera enorme. Il più nono re che agisce nella storia, non è il Pio IX Papa che agisce nella fede, e non è il Pio IX Pontefice che guida la Chiesa Cattolica. Ha dovuto tenere un peso enorme nelle sue mani con ben pochi collaboratori. In fondo, il collaboratore più fedele in assoluto è stato il Cardinale Gizzi, il quale praticamente lo ha coadiuvato per tutta la vita. Cardinale Antonelli, scusate, sbagliato, mi sono confuso, Cardinale Antonelli, il quale lo ha coadiuvato per tutta la vita. E pochi altri. Ha dovuto perfino occuparsi, diciamo così, dovuto perfino occuparsi degli aspetti militari. Niente di più lontano dalla sua persona. Ma quando c'è un nemico che ti invade casa, che ti entra dentro, che ti attacca, devi fare quattro ipoti di questo. Per cui, in qualche modo, lui, al ritorno diciamo, dal disastro, diciamo così, della prima guerra d'indipendenza, della Repubblica Romana e così via, ritorno trionfale, incominciò vagamente a dare degli incarichi a dei cardinali, di mettere su una sorta di tentativo di milizia, non si può certo chiamare esercito, di milizia per mantenere l'ordine interno ed eventualmente resistere a qualche tentativo esterno. Gli anni 50 trascorsero abbastanza pacificamente per lo Stato Pontificio. Il problema cominciò appunto con il 59, quando iniziò la seconda guerra d'indipendenza, quando è Cavour. È quella che porta l'unità d'Italia, quindi agli attacchi, quindi ci furono appunto l'invasione del Regno, con Cialdini che entra a Perugia, che entra nelle Marche e poi porteranno gli scontri militari di Castelfidardo e di Ancona, di Vigoreto, Castelfidardo e Ancona, alla sconfitta militare, alla perdita quindi di gran parte dello Stato Pontificio. Alla fine rimarrà solamente, in pratica, sappiamo, il territorio da Civitavecchia, l'unico porto dello Stato, a scendere fino a Terracina, e poco altro, una striscia di terra, quindi nemmeno il Lazio, per esempio l'attuale provincia di Rieti, nemmeno c'era più, se non in minima parte, per dire. Per cui da lì però lui capì che doveva organizzarsi, quindi diede incarico praticamente a dei collaboratori di creare delle forze, una forza armata adatta evidentemente allo scopo. E così nacque anche l'idea della chiamata alle armi dei volontari da tutto il mondo. Era un'idea così un po' come dire, campata in aria all'inizio, ma che poi si rivela assolutamente fondamentale perché vengono volontari da tutto il mondo, a migliaia, più di 10.000 praticamente, a combattere l'ultima grande battaglia in difesa della Chiesa. E quindi praticamente abbiamo appunto, diciamo così, la grande avventura che poi viene sempre ricordata come l'avventura degli Zuavi, ma in realtà non erano solamente i Zuavi, c'erano anche altri corpi. In qualche modo c'erano anche altri corpi che combattevano. Lui si affidò soprattutto a un uomo, a un monsignore belga, monsignor de Merode, il quale era stato militare da giovane, apparteneva all'alta aristocrazia belga, era stato militare da giovane e poi se l'aveva avuto proprio nel 48, era venuto a Roma, aveva visto quello che era accaduto con la fuga di Pio IX, insomma aveva fatto la scelta religiosa, ma poi tornò ai suoi un po' a suo carattere militare, gli fu dato proprio divenne ministro delle armi e fu una sorta di antagonista del cardinale Antonelli, del Cardinale Antonelli, il quale voleva non voleva nessuno scontro, voleva affidarsi completamente o all'Austria o a Napoleone in Francia, non, Luigi Napoleone, il futuro Napoleone III, il futuro, era già Napoleone III in Francia. Invece il Benvenuto diceva no, dobbiamo difenderci da noi, perché sennò qua ci stiamo in mano agli altri, buonanotte. E quindi il Benvenuto chiamò il famoso generale della Morissiere, per il quale venne per difendere questo Montificio, e così nacque l'idea di creare un vero e proprio esercito effettivo di cui appunto poi il corpo fondamentale, ma non l'unico, ripeto, erano gli zuavi pontifici. Zuavi venivano appunto dal nome che venivano dati a dei combattenti d'Africa, tant'è vero che questi presero anche la divisa della Morissiere. E praticamente da lì poi nacque tutto questo grande movimento militare. Pensate che vennero dai paesi più sperduti, non solamente dalla Francia, dico per dire, dall'Irlanda tantissimi, dal Belgio, incredibilmente dall'Olanda. L'Olanda è il paese che ne ha dati di più di zuavi, addirittura nella protestante materialista Olanda. Esiste un museo degli zuavi, pensate un po', proprio perché tantissimi partirono, ma vennero da Canada, vennero dal Perù, addirittura non ci crederete, ma uno venne dalla Cina, per servire il Papa, un altro dal mondo ottomano, abbiamo avuto anche uno che veniva dal mondo ottomano per servire il Papa, meraviglioso afflato cattolico, no? Da tutto il mondo si viene a servire il Papa, sapendo perfettamente di essersi messi dalla parte sconfitta dalla storia, insomma, e vennero a combattere a morire. I primi si fecero l'onore appunto a Castelfidardo e ad Ancona, altri si fecero l'onore tantissimo a Mentana nel 1867, nelle altre zone del Lazio, per frenare l'invasione garibaldina. E poi tutti quanti combatterono fino alla morte, finché poterono, il 20 settembre del 1870, per difendere Roma, questa volta dai piemontesi. Io appena sto finendo un libro su questo tema, quello appunto della difesa militare dello Stato Pontificio, sotto tutti gli aspetti, che spero che in questo 2024 esca, quindi ho appena studiato e trattato questi argomenti. Interessante a questo riguardo notare che proprio il 20 settembre, mentre il comandante degli zuavi, che nel frattempo era diventato Hermann Kanzler, un tedesco che aveva veramente una grande carica e che era riuscito non solo a dare nuovo impulso al volontariato da tutto il mondo, ma anche a mettere in riga, a sistemare con determinati collaboratori che erano tutti quanti esponenti dell'altissima aristocrazia legittimista europea. C'erano anche i discendenti dell'eroe della Vandea, c'erano i discendenti, diciamo così, di vari appunto di Charette, di altri eroi della Vandea. C'erano addirittura discendenti di De Maistre, il conte De Maistre, che è il grande pensatore controrivoluzionario, quindi tutto un mondo legittimista, no, che stava lì a Roma. E lui era riuscito in qualche maniera a mettere in riga, a creare un vero e proprio esercito, e anche, non solo umanamente, ma anche, come dire, logisticamente, creando fortezze in tutto lo Stato Pontificio, rinnovando i meccanismi di collegamento, usando il treno che ormai si era diffuso, cioè, aveva creato anche il proprio sistema. Se avesse avuto più tempo, probabilmente i bersaglieri avrebbero avuto molta più difficoltà, bastavano 3, 4, 5 anni in più, avrebbero avuto molto più difficoltà a prendere Roma di quello che hanno avuto. Ma il vero problema fu psicologico, perché ovviamente il Kanzler, gli zuavi e tutti quanti i militari erano pronti a morire per difendere Roma dagli italiani, dall'esercito italiano, chiamiamolo così. Il vero problema è che Pio IX disse: no, dovete solamente sparare qualche cannonata per dimostrare alla storia che siamo, come dire, sotto attacco nemico ingiustificato, e poi io come padre di tutti non posso permettere lo spargimento del sangue. Questo fu un duro colpo per il Kanzler e tutti quanti gli altri, perché invece loro volevano combattere. E quindi a cosa accadde? Qui io lo ricostruisco anche nel mio libro, accadde una situazione un po' strana la mattina del 20 settembre 1870, perché se uno Secca, ricordiamoci che Pio Nono era il re e Kanzler era comandante in capo di tutte le forze armate dello Stato Pontificio, ma era un sottoposto, quindi doveva obbedire al re, punto e basta. Il re ha detto t'arrendi, spari due o tre cannonate e t'arrendi, lui avrebbe dovuto sparare due o tre cannonate e arrendersi. E così non accade, perché invece resisteranno ben 5 ore, sparando tantissime cannonate, alcuni moriranno tra gli sguati, 19, chi dice 16, chi dice 19. Ma moriranno centinaia di bersaglieri, di carabinieri, dell'esercito italiano, insomma, diciamo così, dalla trovata della barricata. Quindi ci fu una guerra, una vera e propria guerriglia quella mattina, e a un certo punto ci si arrese solamente quando, aperta la breccia, diciamo, gli italiani iniziarono ad entrare e lì si sparava da tutte le parti, quindi si moriva in continuazione. A quel punto è chiaro che il Kanzler capì che stava oggettivamente disobbedendo a un ordine superiore. In teoria ci poteva stare la fucilazione per una cosa del genere, certo, però non l'avrebbe mai fatto, figuriamoci, però per dire. E quindi dovette per forza arrendersi all'evidenza e quindi decise per la resa, ma nel frattempo erano state ore e ore di combattimento, di cannonate, quindi l'onore fu salvo, fu salvo. Anzi, accadde anche un fatto un po' particolare, perché accadde che noi abbiamo un primo telegramma, non pensi, una prima lettera, un telegramma, una prima lettera di Pio IX a Kanzler, in cui dice che devi arrendere. La posizione dell'Antonelli era resa immediata. La posizione di Pio IX dice: no, beh, qualche colpo spariamo, no, per far vedere che scegliamo la violenza, tanto non morirà nessuno, però poi resa. Dopodiché accade praticamente appunto la resistenza di cui abbiamo detto. E allora c'è una seconda versione della lettera in cui si dice che Pio IX usa la parola, fate una minima resistenza finché possibile. È chiaro che questa era una forma che in qualche modo dava una certa possibilità di manovra al Kanzler nella difesa. Qualche storico dice che questa giunta è stata messa dopo da qualcuno per giustificare il Kanzler che di fatto aveva disobbedito agli ordini del suo re, sostanzialmente combattendo. Vabbè, questa è una particolarità, ma per far capire appunto, diciamo, tutta l'intera vicenda. Ecco, per andare a conclusione, io non ho detto quasi nulla, parlo molto di Pio IX, non ho detto quasi nulla alla fine, diciamo così, della storia del Risorgimento. Fu attaccato subito. Pio IX, una cosa, per chiudere, una cosa importante va detta, forse torniamo al monte, torniamo all'inizio. Il Pio IX che viene fatto Papa, in giovane età, aveva 54 anni, lui era del 92, viene fatto Papa nel 46. E quindi Papa giovane, indubbiamente, e diciamo così, all'inizio dimostra una certa non antipatia per un'idea italiana, cioè per un possibile sviluppo futuro di un'Italia libera da stranieri, però per lui era scontato che quell'Italia libera da stranieri doveva essere assolutamente cattolica. E infatti aveva in qualche modo una certa simpatia per il falso, menzognero, trabocchettesco, diciamo così, progetto del neoguelfismo, il quale appunto prediligeva Berti, il quale prevedeva una confederazione degli stati italiani con un senato di tutti i principi con a capo, come presieduto dal Papa. Per Pio IX questo poteva anche essere. Quindi all'inizio lui fa alcune delle famose riforme, e poi libera i prigionieri politici, dà una moderata libertà di stampa, concede, sappiamo, questo porterà a radicarsi della rivoluzione massonica a Roma, con Ciceruacchio, Sterbini, Luciano Bonaparte, sta gente qua, tutti personaggi indescrivibili, l'opposto di quello che la vulgata risorgimentale ci vuole far credere, e finché poi con l'inizio del 48, dei grandi fatti del 48 in Europa e della prima guerra di indipendenza in Italia, questi faranno un colpo di Stato, prenderanno il potere, obbligheranno Pio IX a concedere la Costituzione, per come era avuto l'assurdo di uno Stato pontificio costituzionale. Addirittura a un certo punto con il primo ministro imporranno un protestante, Terenzio Damiani, immaginate voi Pio IX, che mai avesse controllo di tutto, perché tentano di ucciderlo, gli si salva la vita grazie al suo segretario personale, Monsignor Palma, che mentre da sotto al Quirinale dei rivoluzionari sparavano a Pionono alla finestra, lui si mise davanti e morì al posto di Pionono fra le sue braccia, al che Pionono praticamente capì che doveva lasciare Roma e però capì anche, e quindi andò a rifugiarsi a Napoli da Ferdinando II, che poi dopo lui chiese, dopo qualche mese a Napoli, di poter andare a Gaeta per stare proprio il più vicino possibile al vecchio Stato Pontificio. Sopra Gaeta c'era Terracina, era già stato pontificio, Gaeta e Napoli a metà, forse Sperlonga, sopra Sperlonga, non lo so, comunque a un certo punto c'era il confine. E quindi lui a Gaeta, nella fortezza di Gaeta, ripresa dal regno delle due Sicilie, praticamente, proprio per stare il più vicino possibile a Roma. E lì mediterà tanto e cambierà, e capire l'errore che ha fatto, non si poteva fidare di questo mondo rivoluzionario, e diventerà il Pio IX, che invece tutti quanti conosciamo, uno dei più grandi pontefici della storia di tutti i tempi, ma soprattutto, diciamo così, uno di quelli che più di tutti ha portato la croce. Ecco, voglio chiudere questo ricordo facendo presente che certamente i papi dei primi secoli sono stati martirizzati, uccisi. Se voi prendete, diciamo, l'elenco dei papi, vedete che tutti, sono quasi tutti, tranne i primi 35-36 papi, sono tutti santi tranne uno che, se non mi ricordo chi è, chissà che ha fatto questo, e il resto sono tutti santi per il semplice motivo che sono quasi tutti martiri. Non dico tutti, ma moltissimi. Altri poi saranno ancora martirizzati, alcuni saranno martirizzati dagli stessi cristiani, cioè da Bisanzio, da Costantinopoli, dagli imperatori bizantini, hanno fatto una brutta fine. Però poi, passata la fase terribile, diciamo così, poi per Chiesa la libertà, insomma, la civiltà cristiana, il Medioevo, se c'è un Papa finora che ha portato la croce, non tanto nel martirio fisico, perché hanno tentato di ucciderlo, lo hanno minacciato, hanno tolto lo Stato Pontificio, lo sono arrivati sotto casa, ma alla fine non lo hanno ucciso, né fatto prigioniero, ma se c'è stato un papa che ha portato per 30 anni la croce del martirio, della guerra, della rivoluzione contro di lui, beh, questo è Pio IX. Questo è Pio IX. E quindi è il papa che per eccellenza ed è ancora calunniato ancora oggi. Io feci uno studio nel 2000 quando fu fatto beato, proclamato beato da Giovanni Paolo II. Uno studio su tutto quello che dissero i giornali del mondo, gli intellettuali, l'ho pubblicato in una rivista storica, e praticamente di tutto, l'hanno perfino accusato di pedofilia, di cose, cose più folli. È interessante notare che quelli che più di tutti si scagliarono contro Pio IX fu il Jerusalem Post, che inventò appunto il fatto che lui aveva un traffico di bambini e cose del genere. Quindi questo ci riporta sempre alla cruda realtà. Certo, adesso dovremo parlare del caso Mortara, ma non c'è più tempo, il tempo è finito. Comunque ne ho parlato in altre occasioni. E ecco, consacro questa mia, diciamo così, questo mio video di oggi al Beato Pio IX. Il 7 febbraio, chi si trovasse a Roma, può essere l'occasione di andare a San Lorenzo fuori le mura, lì a Verana, all'università, insomma. Nella cripta sotto c'è appunto conservato, sotto l'altare centrale, c'è conservato appunto i resti mortali del Beato Pio IX.